Stiamo per iniziare la conferenza, se volete prendere posto. Buonasera a tutti, benvenuti. Io vi ringrazio di essere qui, ringrazio i nostri illustri ospiti, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che non manca mai di farci l'onore e il piacere di venirci a trovare, l'Assessore alla Cultura della Regione Lazio Lidia Ravera, che ricordo con grande piacere aver fatto, credo, una delle sue prime, forse la sua prima uscita proprio nella nostra città e ci ha portato una grande fortuna. Saluto il nostro sovrintendente per l'Eturia Meridionale, la dottoressa Russo. Ho visto tra il pubblico alcuni sindaci del comprensorio, ho visto sicuramente Luigi Landi del comune di Tolfa, avevo visto il comune di Allumiera, Anguillara, insomma avevo visto dei comuni che forse ho smarrito, no, ecco, li vedo, e soprattutto ho visto il presidente dell'Agenzia per il Turismo della Regione Lazio, Giovanni Bastianelli, che era arrivato da poco, e soprattutto prima di iniziare questa conferenza voglio fare un saluto all'appena eletto nuovo presidente dell'Associazione Beni UNESCO Italiana, che è Giacomo Bassi, sindaco di San Gimignano, al quale chiedo in maniera inusuale di fare subito un saluto, visto che ci tengo che sia tu in quanto presidente ad aprire questa conferenza, anche perché l'assemblea oggi mi ha dato l'onore, insieme a altri comuni come Piazza Armerina, il sindaco è ancora qui, e come Verona, di avere la vicepresidenza dell'associazione per la nostra città. È un grande onore, quindi da...
Grazie sindaco, anch'io saluto il presidente, l'assessore, il sovrintendente, saluto tutti voi, vi ringrazio dell'applauso. Per me è un onore aver ricevuto questo incarico, questa presidenza di un'associazione così importante, perché essa raggruppa la stragrande maggioranza dei luoghi italiani, dei siti, siano esse città, siano essi piccoli paesi, siano esse testimonianze culturali sperdute e comunque con una loro identità specifica, siano essi siti naturalistici, appunto pezzi importanti, l'ultimo sito UNESCO è le Langhe, il paesaggio vitivinicolo delle Langhe, che raggruppa diversi comuni e un territorio abbastanza ampio. Ecco, in tutte queste specificità è riconoscibile l'eccezionalità del nostro paese, della nostra Italia, e questi siti UNESCO sono le punte di eccellenza, oltre ad essere gli hub turistici sicuramente più importanti del nostro paese. E quindi un onore e una responsabilità enorme che sento addosso, ma è anche un piacere poter servire e dare una mano affinché il nostro patrimonio UNESCO, i siti, i gestori, che in moltissimi casi sono amministrazioni comunali, che come ricordavo nel discorso così di prima della votazione, vivono questa contraddizione tremenda, cioè quella di essere luoghi ricercati, dove la visita turistica è in costante aumento. Siamo a Cerveteri, il sindaco Pascucci poco fa ci ha ricordato come i numeri di Cerveteri siano in netta ascesa dal punto di vista della frequentazione turistica, ma anche della consapevolezza del turismo e della crescita del movimento turistico rispetto a ciò che va a visitare. C'è una fame, fra virgolette, di cultura, c'è un bisogno di capire. Le città d'arte oggi sono un segmento turistico che non sente la crisi, o che perlomeno riesce ad affrontare il momento della crisi con numeri ancora molto molto significativi. Dall'altro c'è quindi, a fronte di questa aspettativa enorme che c'è nell'approcciarsi e nell'avvicinarsi ai nostri siti UNESCO, dall'altro ci sono le difficoltà, anch'esse enormi, in cui annaspiamo ogni giorno come amministratori, stretti tra la scarsità di risorse, tra un patto di stabilità che ci impedisce di spendere anche le nostre risorse che avremmo per mantenere e per rendere ancora più fruibili i nostri beni. e quando se ne va un pezzo del nostro patrimonio se ne va un pezzo della storia non solo di quella comunità, ma dell'Italia e dell'umanità intera. Quindi questi luoghi portano con sé dei significati che vanno ben al di là dell'essere dei bei centri storici, dei bei monumenti. Sono patrimonio dell'umanità intera. Quando noi facciamo un danno a questi luoghi lo facciamo idealmente a tutta quell'umanità che ci riconosce un'eccezionalità e una straordinarietà. Quindi l'associazione ha avuto un ruolo enorme e colgo l'occasione per salutare il neo presidente onorario che è l'ingegner Claudio Ricci, sindaco di Assisi, che in questa sua che nel suo mandato ha avuto il grandissimo merito di far crescere e di irrobustire la nostra associazione e di renderla un interlocutore credibile, forte e preparato nei confronti delle istituzioni italiane ed internazionali. Oggi noi dobbiamo vincere questa sfida. Lo Stato, le istituzioni devono riconoscerci questa eccezionalità non solo con un bollino, ma anche con risorse specifiche, con percorsi e normative adatte alla miglior gestione dei nostri siti e soprattutto in questo contingente momento storico riuscire a farci spendere quelle risorse poche ma che abbiamo, allentando i vincoli del patto di stabilità, per operazioni, guardate, non generaliste. Noi non vogliamo percorsi e facilitazioni in genere, no, vogliamo poter manutenere e intervenire laddove il nostro patrimonio soffre e rischia di andare perduto. Grazie a tutti e complimenti al mio vicepresidente Alessio Pascucci, persona straordinaria che in questi mesi abbiamo avuto modo di apprezzare per le sue doti e per l'entusiasmo e la passione che ci mette. Grazie Alessio.
Grazie Presidente. Io cercherò di essere veramente rapidissimo, però volevo dare due o tre dati e aprire con dei ringraziamenti per completare l'elenco che avevo detto prima e so che scorderò qualcuno, quindi non me ne vogliate. Intanto saluto la dottoressa Cosentino, nostra funzionaria di zona, saluto l'onorevole Marco Di Stefano che ci è venuto a trovare e soprattutto saluto le associazioni, gli assessori della nostra giunta, tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con energia per tutelare il nostro sito. Avevo visto nel pubblico, credo che ci sia ancora, il sindaco uscente, l'ex sindaco di Cerveteri, Antonio Brazzini, che è stato il sindaco durante il cui mandato Cerveteri è entrata all'interno dell'UNESCO e a cui chiederei di fare un applauso perché oggi nella tradizione siamo con... Io volevo far vedere qualche dato, mi dispiace che il tavolo della Presidenza non può vederli, ma tanto li conosce benissimo. Noi abbiamo, lo diciamo da sempre, io da quando sono nato sento dire la stessa cosa, Cerveteri è un paese che deve investire sul turismo perché abbiamo delle caratteristiche, delle potenzialità uniche, basti pensare alla sua posizione strategica e alla vicinanza al porto e all'aeroporto, dico cose che già sapete, quindi le ho messe soltanto per ricordarcele. In realtà oggi è successo che grazie alla presenza dell'Assemblea UNESCO a Cerveteri abbiamo tenuto le elezioni di questo importante organismo nella nostra città, una cosa che avviene una volta ogni 3 anni. E abbiamo avuto l'onore di ospitare qui sindaci e assessori delle più disparate città UNESCO, dalle quali vogliamo imparare perché hanno saputo valorizzare il loro patrimonio negli anni, meglio forse di come abbiamo saputo fare noi. Tra l'altro ci tengo a dire che dentro a questo direttivo è un'associazione che ha la finalità di fare un lavoro duro e quindi diciamo essere nel direttivo dell'associazione è un onere principalmente, oltre che un grandissimo onore. Salve. Andiamo avanti. Ok. E noi puntiamo a, spesso si sente dire turismo, io dico una frase che poi ho scoperto che era una frase di Bastianelli e quindi non vorrei copiare, però in realtà la dicevo prima di sapere che fosse sua. Noi spesso vediamo i mondiali e io, anche se non amo il calcio, capita, tutti quelli che stanno seduti accanto a me danno dei consigli all'allenatore, tutti sanno qual è la migliore formazione, col turismo è uguale, ogni persona che ho incontrato in questi anni, anche in questi 2 anni a sindaco, ha una soluzione per il turismo. Fare turismo è come costruire un ponte, è come costruire un'autostrada, ha bisogno di qualcuno che sa quali sono le linee da percorrere, anche perché spesso, ce ne siamo accorti con Lorenzo Croci confrontandoci con persone competenti, uno ha dei luoghi comuni che pensa che siano quelli vincenti, invece la realtà è in un'altra direzione, quindi noi vogliamo puntare su questo. Abbiamo costituito il primo ufficio marketing del territorio all'interno del nostro comune, quindi abbiamo un ufficio che ha questa addizione, una delega che è nelle mani dell'assessore Croci. In più abbiamo quest'anno, in maniera anche litigando con tanti funzionari, voluto istituire uno sportello UNESCO, uno sportello Europa, cioè noi abbiamo dentro il nostro comune tre dipendenti che si occuperanno dell'Europa, perché crediamo di non voler perdere quel treno nel settennato che va verso il 2020. In realtà abbiamo avuto, diciamo, in questa occasione del decennale delle occasioni importantissime. La prima è stata la realizzazione della prima mostra monografica su una città etrusca dedicata a Cerveteri, che è stata ospitata dal Museo del Louvre, che ha aperto una filiale a Lens. Questa mostra è stata inaugurata in occasione del primo compleanno della struttura e ha comportato 100.000 presenze. Ovviamente abbiamo avuto la possibilità di fare un accordo con il Louvre e dentro questa mostra abbiamo esposto del nostro materiale, quindi abbiamo fatto un'operazione, ci è costata pochissimo, però ci ha consentito di portare del materiale in francese laddove c'era la possibilità di promuovere la nostra città. La mostra si è poi spostata al Palazzo delle Esposizioni a Roma, dove è tuttora esposta fino al 20 luglio, e noi abbiamo con il Palazzo delle Esposizioni creato una joint venture, quindi grazie a una triangolazione con la soprintendenza abbiamo avuto la possibilità di creare dei biglietti agevolati, cioè chi andava a vedere la mostra a Roma poteva avere delle agevolazioni nel nostro territorio. E grazie a Coop Culture abbiamo creato un pacchetto che si chiama Etruschi, che prevedeva 11 weekend, 50 appuntamenti e 20 siti da visitare, in cui chi aveva acquistato il biglietto a Roma poteva venire a fare un fine settimana nella nostra città vedendo la necropoli, il museo, dei siti importanti e facendo una degustazione. Perché questo? Perché abbiamo intercettato un turista, principalmente romano, che è un turista su cui puntiamo molto, perché tutti dicono, insomma, i turisti non hanno dove dormire, e anche questo è un luogo da sfatare, perché Cerveteri ha una capacità ricettiva, ma noi prima di tutti abbiamo circa, se non ricordo male i numeri che ha dato il Presidente Zingaretti, 13 milioni di cittadini che vivono in un'isocrona di un paio d'ore da Cerveteri, perché Roma e Cerveteri sono, noi abbiamo 13 milioni di potenziali turisti che possono venire e poi tornare a casa, quindi dobbiamo far sapere al mondo che esiste il nostro sito. E in più abbiamo lavorato, e anche qui grazie alla disponibilità del Ministero, e permettetemi, seppur in ritardo, di ringraziare l'onorevole Borletti Buidoni, sottosegretario ai beni culturali, che oggi è venuto a Cerveteri ad aprire la nostra assemblea, e grazie alla sovrintendenza siamo riusciti a riportare i reperti di Ufronio a Cerveteri. Sia la Chilix e sia il cratere sono due reperti che sono stati trafugati nottetempo qualche decennio fa, sono stati venduti illegalmente all'estero, l'Italia è riuscita a dimostrare che fossero reperti non comprati legalmente e l'ha riportati a casa. Purtroppo, io lo dico sempre, non a casa propria, perché casa propria è Cerveteri, ma in altre strutture. Noi siamo riusciti a portarli in vista, in esposizione temporanea a Cerveteri, la Chilix è in esposizione ancora, il vaso, il cratere arriverà a settembre, facendo dei numeri sorprendenti, su cui dopo vi darò qualche dato ufficiale, così per vedere anche quanto una cosa di questo genere dà un valore al territorio. E voglio collegarmi un attimo all'esempio francese, per spronare un po' il nostro governo. In realtà noi abbiamo la fortuna di avere una regione molto sensibile, la sovrintendenza, io lo dico sempre, l'ho detto oggi al sottosegretario, credo di essere l'unico sindaco, forse uno dei pochi sindaci d'Italia, che è contento della sovrintendenza, e anche questo è un trend che deve cambiare, perché non ci può essere un conflitto, però diciamo non può essere la fortuna che ci fa capitare in sorte la dottoressa Russo e altri magari no, dobbiamo fare in maniera che anche su questo ci sia una lungimiranza. Comunque in Francia prendono una città piccola, Lens, mineraria, in cui l'economia viene uccisa dalla chiusura delle miniere, e quindi diciamo una città in cui l'economia entra in crisi, e decidono di esportare un brand, Louvre. Tutti al mondo sappiamo che cos'è Louvre, io spesso dico è un po' come la Nutella, insomma, no, tutti sanno che cos'è. Lo esportano in un posto abbandonato forse e rivitalizzano l'economia. Noi in Italia dobbiamo avere la stessa capacità, quella di delocalizzare, perché la Chilix de Ufronio e il cratere de Ufronio danno più valore al nostro museo di quanto non lo diano magari in un posto in cui c'è anche molto altro da vedere. Il cratere, come ho detto, arriverà a settembre e sarà in esposizione sempre in occasione del decennale. marketing, l'ho detto prima, abbiamo creato un ufficio marketing e abbiamo fatto una scommessa, abbiamo stanziato sia nel bilancio del 2013 che nel bilancio del 2014 100.000 euro sul marketing. 100.000 euro è una cifra grandissima, ma se considerate qual è la capacità di spesa di un comune come il nostro, guardo gli amministratori e i sindaci dei comuni limitrofi, è una cifra enorme, cioè al di là quasi della nostra possibilità. Noi abbiamo voluto fare questa scommessa perché crediamo che in un momento in cui ogni 10 persone che vengono nel mio ufficio, 8 sono persone che non sanno come arrivare a fine mese perché non hanno lavoro, l'unica chance che la nostra città ha è quello di investire sul rilancio del territorio. In particolare collegamenti, e qui non voglio anticipare una buona notizia che ci darà il nostro presidente Zingaretti, sempre molto attento a queste tematiche, lo Stato taglia giustamente e decide di tagliare alle regioni i fondi sul trasporto pubblico locale. Saluto intanto Mauro Mazzola, un grande onore perché oggi è la nostra festa, il sindaco del comune di Tarquinia, quindi lo ringrazio per essere qui con noi. Le regioni non possono far altro che tagliare i chilometri ai comuni, non hanno nessun'altra chance. Voi dovete sapere che le navette che portano i nostri turisti dal centro storico alla necropoli, ne abbiamo istituite 8 al giorno, vengono purtroppo inserite per forza nei chilometri che noi usiamo per il nostro trasporto pubblico locale. È ovvio che se non abbiamo i chilometri per portare le persone alla stazione la mattina a lavorare o all'ospedale, non possiamo preoccuparci di mettere una navetta che porta i nostri turisti alla necropoli. Allora ci chiediamo, poi diciamo che Nicola ha già trovato una soluzione, però in realtà noi abbiamo già scommesso, abbiamo convinto un privato, la società Ostilia, che tutti conoscete per altre vicende, a regalarci per luglio-agosto 3 o 4 corse al giorno di una navetta gratuita che collegherà la stazione, il mare e la necropoli. Questa foto che vedete sta scattata stamattina perché stamattina è la prima navetta che arrivava su, l'abbiamo voluta immortalare. Però non può essere, l'ho detto stamattina in assemblea UNESCO, che avere un sito UNESCO sia, per perdonare la mia espressione, una rogna, un peso per i sindaci. Se il sito è patrimonio dell'umanità, i governi devono sapere investire su questo patrimonio. Noi siamo sito UNESCO da 10 anni e da 10 anni, ahimè, la coincidenza vuole che lo Stato centrale non finanzia i siti UNESCO, se non con leggi straordinarie. Quindi noi siamo uno di quei siti che non può dire che i soldi sono stati tolti, non abbiamo proprio mai visti. E ci troviamo spesso a dover aiutare la sovrintendenza a tagliare l'erba dentro la necropoli e lo dobbiamo fare nottetempo, perché se la Corte dei Conti scopre che noi tagliamo l'erba in un'area che non è del comune, ci bacchetta, ci riprende. Quindi credo che questo sia un paradosso che dobbiamo saper affrontare. Abbiamo deciso di fare dei piccoli investimenti, quindi di tenere il museo aperto di notte, l'assessore Croci ha investito molto su questa iniziativa e lo dico non per polemica ma perché i cittadini lo sappiano, quando noi teniamo il museo aperto la notte dobbiamo pagare gli straordinari del personale e una sorta di locazione della struttura, il che significa che tenere il museo aperto una notte, premesso che a noi non ci viene nessun euro da quei biglietti perché è un sito dello Stato, a noi ci costa 2.000 euro circa. Quindi se ogni settimana volessimo avere il museo aperto una notte dovremmo spendere 100.000 euro l'anno, capite che è paradossale, però abbiamo investito, abbiamo fatto le notti bianche e abbiamo riscontrato un aumento delle presenze. Prego. Questo è quello che è successo, questo è un dato che forse non conosce l'assessore e il presidente, quindi lo leggo esattamente. Noi tra gennaio e maggio del 2013 e gennaio e maggio del 2014, in un momento storico in cui i siti stanno diminuendo le presenze, abbiamo aumentato del 16,75% le presenze alla necropoli. In un momento in cui ci sono 3 milioni di cantieri aperti, quindi un momento anche di disagio, ma non solo, abbiamo investito molto sul museo e i dati del museo ci dimostrano che tra gennaio e giugno 2013 e gennaio e giugno 2014 abbiamo avuto un incremento delle presenze del 44,68%. Non sono dati che forniamo noi, sono dati che ci fornisce il Ministero. Quindi non li abbiamo photoshoppati, sono i dati veri delle presenze nel nostro museo. Ma c'è un dato che mi interessa. Nel mese di maggio 2014, in cui abbiamo aumentato del 70% le presenze al museo, abbiamo aumentato del 317% i paganti. Cioè nel maggio di quest'anno abbiamo più che triplicato i paganti al museo rispetto al maggio dello scorso anno. Non facendo grandi cose, facendo delle cose mirate. Questo significa che con la cultura, col turismo e col nostro patrimonio possiamo mangiare, smentendo qualcuno che in un periodo sosteneva una cosa diversa. Vado velocemente. È ovvio che questo non può funzionare senza riqualificare l'area. Grazie a un intervento congiunto Comune, Regione Lazio e Sovrintendenza stiamo in questo momento spendendo 2,5 milioni di euro di cantieri. Stiamo rifacendo la strada di accesso, che stasera simbolicamente, appena finita la conferenza, se il Presidente e l'Assessore potranno, vorremmo tagliare il nastro con loro per fare la prima tratta. Abbiamo rifatto la strada di accesso, metteremo l'illuminazione, metteremo la videosorveglianza e soprattutto creeremo un percorso ciclopedonale che attraverso la Valle del Manganello collegherà a piedi il centro storico con la necropoli, perché è incredibile che due siti così vicino debbano avere 3 chilometri di strada per essere raggiunti. Questo è un progetto finanziato, così come è finanziata la realizzazione del nuovo visitor center che sorgerà di fronte alla necropoli, anche questo finanziato 400.000 euro Regione Lazio, 80.000 euro Comune di Cerveteri, e che sarà il nuovo punto di ingresso e che inaugureremo entro la fine di luglio. Lo dico perché spesso siamo noi cittadini a non conoscere il nostro patrimonio. Oggi io, che sono un appassionato di social network, ho pubblicato una foto della nostra visita coi siti UNESCO sul nostro profilo, il mio profilo pubblico, e tanti cittadini hanno scritto: ah, perché porti i sindaci UNESCO alla necropoli, che fa schifo, vergognati. Mentre oggi, in questi ultimi mesi in cui stiamo lavorando, credo che la necropoli non sia mai stata in questa condizione. Quindi abbiamo questo disfattismo spesso che deriva anche forse da una cattiva abitudine che ci abbiamo avuto, di non apprezzare le cose su cui possiamo invece investire. Sappiate che grazie a questi lavori in corso, dentro al recinto della necropoli, abbiamo sfalciato quelle che noi a Cerveteri chiamiamo fratte, ok? E abbiamo riportato alla luce delle tombe che la nostra dottoressa Cosentino, che è da tanti anni, non diciamo quanti, funzionaria nella nostra città, non aveva mai visto, cioè c'erano delle tombe dentro al recinto ricoperte dalla vegetazione non visibili. Questo significa che il nostro patrimonio spesso viene un po' trascurato, e considerate che dei 50 ettari della parte sepolcrale della necropoli ne abbiamo recintati credo non più di 12. Quindi significa che noi abbiamo neanche un quinto del nostro patrimonio archeologico solo della banditaccia recintato, tanto che so che con l'agenzia del turismo, non vorrei lanciarmi, che l'assessore Croci con Bastianelli stanno lavorando sull'ipotesi anche della creazione di un parco archeologico, perché ci piacerebbe che Cerveteri, sito UNESCO, diventasse l'attrattore della civiltà etrusca in Italia, anche perché insieme a altri comuni stiamo lavorando per ottenere un secondo riconoscimento UNESCO, anche se la strada è lontana, come città etrusche della nostra nazione. Quindi insomma ci auguriamo che questo sia un percorso. Chiudo dicendo che questo non può che collegarsi a dei progetti di investimento culturale, e grazie alla disponibilità della Regione, questi non sono progetti certi, ma su cui c'è una buona predisposizione, stiamo lavorando, la nostra idea è di realizzare un anfiteatro all'interno del Parco della Legnara e di riqualificare l'ex cabina Enel al centro della Boccetta, perché riteniamo che questo possa essere un polo attrattivo. Abbiamo fatto un bando e abbiamo affittato quei locali, e fra 3 mesi sarà firmato il contratto, quei locali in cui ultimamente era stato il Cavallino Bianco, quelli che si trovano accanto alla Rocca Antica, e abbiamo deciso in via temporanea, perché poi vogliamo fare un'altra cosa, di darli in mano al nostro centro anziani di Cerveteri, diventare una struttura polivalente. Perché? Perché vogliamo che il nostro centro storico viva, e siccome nonostante la terza età i nostri anziani sono arzilli, ballano, fanno feste, fanno iniziative, crediamo che sia un modo per polarizzare in quell'area un'attenzione. Quindi che cosa diciamo e diciamo ai nostri presidenti? Noi riteniamo che non si può pensare che avere un sito UNESCO sia una croce. Non si può pensare che i cittadini ci debbano dire: perché non mettete a posto le buche sotto casa nostra e fate la strada per accesso alla necropoli. Non si può pensare che il Comune di Cerveteri ha 8 milioni di euro in cassa che non può spendere per il patto di stabilità. È vero, la Regione Lazio quest'anno ci ha triplicato il patto, cioè lo Stato ci aveva dato 1 milione di euro, la Regione ce ne ha dati altri 2, ma non può essere un problema del Comune e della Regione. Se sono un bene dell'umanità, significa che devono esserci delle leggi che stabiliscono che tutti possano fruirne e che tutti possano averne i servizi. Noi ce la mettiamo tutta e ringrazio i cittadini di Cerveteri che hanno risposto con grande entusiasmo. Anche perché, io lo dico sempre, la sovrintendenza non vuole, noi dobbiamo fare dei grandi numeri mentre la Kilix sta qua, in maniera che un giorno andremo dicendo: questi sono i numeri, non validiamo più. Questo però verrà dopo, questo succederà dopo. Nel frattempo è importante che facciamo questi grandi numeri, e per farli sappiamo di poter contare sull'onorevole Borletti Buitoni, sul presidente Zingaretti che nonostante i tanti impegni è sempre qui, sull'assessore Ravera che come prima uscita del suo assessorato è venuto a Cerveteri e sicuramente su Giacomo Bassi che scrisse una bellissima lettera all'allora ministro Brai dicendo io ho le torri che crollano, i soldi in cassa e non capisco perché non posso spenderli. Noi siamo orgogliosi di essere un sito UNESCO, orgogliosi di avere qui dei sindaci di grande spessore e vogliamo essere al loro livello. Sappiamo di potercela fare, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Grazie. Io passerei, non sono bravo con i cerimoniali, quindi farò qualche casino, però passerei la parola alla nostra sovrintendente.
Penso che questo... Forse...
Sono molto felice di essere qui oggi e anche alla presenza di tutti i sindaci dei siti UNESCO italiani, quindi per me anche sono molto emozionata per questo. Sono altrettanto felice perché oggi celebriamo il decennale del sito UNESCO del nostro sito Cerveteri e Tarquinia. Mi fa piacere perché appunto sono state dichiarate patrimonio dell'umanità due eccezionali necropoli etrusche, quella di Cerveteri che è caratterizzata proprio da questi grandi tumuli, dalle sculture e quindi dalla monumentalità e la necropoli di Tarquinia dall'eccezionale presenza di queste pitture all'interno delle tombe, quindi due grandi necropoli uniche al mondo. E tra l'altro mi fa piacere anche ritrovare qui il sindaco di Assisi con il quale ci siamo incontrati proprio a Perugia per quell'altro progetto, la proposta del sito UNESCO della Dodecapoli etrusca che rafforzerebbe ancora di più il nostro sistema etrusco e sarebbe appunto un sistema nazionale, interregionale, quindi che potrebbe in qualche modo raggruppare tre importanti regioni come il Lazio, l'Umbria e la Toscana. Quindi su questo dobbiamo ancora lavorare tanto. Quindi sono molto felice perché oggi ci sarà anche proprio in concomitanza con la celebrazione del decennale del sito UNESCO, un'inaugurazione simbolica di un primo lotto dei POR. Ecco, io adesso devo dire, riprendendo un po' il discorso di Alessio Pascucci, paradossalmente il sito UNESCO di Cerveteri e Tarquinia a partire dal 2004 non ha più avuto finanziamenti statali, quindi con tanti sforzi in questi 10 anni, ecco perché poi ci sono state tutta una serie di rimostranze per l'erba alta, perché questo è un continuum che si è avuto in questi anni, ma perché noi con tanti sforzi abbiamo, con i fondi della soprintendenza in generale che venivano dati, quindi non in modo specifico sul sito UNESCO, abbiamo cercato in collaborazione con le amministrazioni comunali di tenere al meglio questi siti. E quindi a questo punto devo ringraziare la Regione Lazio, e grazie a questi fondi straordinari dei POR finalmente riusciamo a cambiare volto a questi siti, a riportarli alla bellezza ottocentesca, e oggi vedremo, abbiamo per esempio a Cerveteri eliminato l'asfalto, abbiamo ripristinato la strada come era ai tempi di Mengarelli degli anni 30, abbiamo riportato finalmente alla luce perché erano sepolte dalla vegetazione delle tombe straordinarie, quindi si potrà apprezzare in tutta la bellezza commovente di questa necropoli. E la stessa cosa a Tarquinia, mi auguro che a breve avremo anche a Tarquinia un'inaugurazione, anche lì abbiamo realizzato il visitor center, abbiamo attrezzato, valorizzato diverse sepolture, importanti sepolture, la via dei principi con i due grandi tumuli che contraddistinguono la doganaccia e anche a Vulci che non è sito UNESCO ma fa parte del sistema delle necropoli etrusche e che è importante per il Lazio. Il Lazio ha questa straordinaria emergenza archeologica unica al mondo, che è il sistema delle città etrusche, e quindi anche Vulci, che però non è sito UNESCO, non è stato riconosciuto sito UNESCO, ma fa parte di questa rete, di questo sistema. Quindi devo ringraziare tantissimo anche la Regione Lazio proprio per questo, e ringrazio in particolare le persone che hanno lavorato con noi, oltre al comune di Tarquinia, il comune di Cerveteri, ma anche voglio voglio proprio citare i nomi dell'assessorato alla cultura che ci hanno seguito in questi anni: Sabrina Varroni, Clarissa Belardelli, a cui si è aggiunta in questi ultimi tempi anche la segretaria dell'assessore Claudia Mauri. Devo ringraziare veramente tutti per le riunioni estenuanti che abbiamo portato avanti alla sede dell'assessorato. Ringrazio tutti i colleghi della soprintendenza che si sono veramente impegnati in maniera strenua, perché noi abbiamo pochi fondi, poche risorse umane, quindi siamo, come diceva oggi il sottosegretario, è un ministero asfittico, reso asfittico in tutti questi anni, in questi ultimi 20 anni, reso asfittico perché non ci sono stati concorsi, non ci sono stati fondi specifici, no? Lo sappiamo, quindi come diceva anche il sindaco, c'era stato un ministro che diceva che con la cultura non si mangia, per cui dobbiamo appunto cambiare veramente impostazione. Quindi però nonostante questo siamo riusciti a portare avanti questi obiettivi, questi programmi, e io mi auguro, ecco, oggi noi vedremo solo una parte dei lavori, perché i lavori saranno poi conclusi a fine anno, a dicembre, quindi chi vedrà tra i cittadini di Cerveteri, che anche ringrazio tutti anche per il sostegno, ecco, vi chiedo anche di sostenerci in futuro, di starci vicino tutti insieme per portare avanti la valorizzazione di questo straordinario sito. Questo è un fondamentale. Noi dobbiamo sentire vicino la comunità locale, cercare di portare al meglio questi siti, a dare un'immagine migliore, prima per i cittadini stessi e poi per i turisti. Questo è fondamentale. E quindi i cittadini di Cerveteri devono essere consapevoli della ricchezza che hanno sul proprio territorio, perché se sono consapevoli e coscienti, allora si farà veramente un passo in avanti e sarà veramente possibile valorizzare il sito, valorizzare intendendolo anche tutelarlo, conservarlo, restituirlo ai posteri. Quindi questo è fondamentale. Però volevo ringraziare anche i colleghi della soprintendenza, l'architetto Izzi, che non so se è qui, il geometra Zumbo Calcara e ovviamente la dottoressa Rita Cosentino. E ancora un grazie al sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci per aver organizzato questa bella giornata, e grazie a tutti.
Grazie, chiederei all'assessore Ravera di fare un intervento, anche perché l'assessorato alla cultura è quello che ci sta aiutando in queste iniziative.
Io devo venire lì. Sì, eccolo. No, io sono molto contenta perché, come ricordava il sindaco, effettivamente è stata la mia uscita d'apertura, è passato un anno abbondante e è stato partire col piede giusto, perché ho sentito passione, attenzione, voglia di fare, poco di astratto e molto di concreto e una grande spontanea consapevolezza della propria storia. E essere riconosciuti sito UNESCO, come è successo a questi luoghi 10 anni fa, vuol dire che viene sottolineata la tua unicità, la centralità simbolica dei luoghi in cui vivi, in cui abiti, e questo è un grande orgoglio, un grande onore e anche un grande onere, perché è una grande responsabilità. La responsabilità è quella di essere molto consapevoli per noi stessi della nostra identità, che è qualcosa che ci rafforza profondamente, ma essere molto generosi e molto attenti a condividerlo con gli altri. Quando si pensa a com'è il nostro progetto futuro, costituire questi luoghi in sistema, cioè coordinarli e anche allargarli, perché chissà cosa c'è ancora qui attorno. Io mi immagino che se uno va avanti a scavare e a cercare, si troverà altro, perché questa Etruria del Sud, che coincide grosso modo con il Lazio del Nord, chissà quali altri tesori può consentirci di portare alla luce e quindi alla condivisione con tutti gli altri. Allora sentire questa responsabilità è importante. E poi anche l'orgoglio è importante, perché senza radici si cammina male, soprattutto nei momenti di crisi. Allora sentire che veniamo così da lontano, poter vedere materialmente la cultura materiale, le meravigliose pitture, ci riportano un immaginario. Tutto finisce, ma l'arte resta. E l'arte ci racconta un'epoca, ci racconta un popolo e ci consente di partecipare e di sentirceli vicini, come noi, attenti a raccontare la loro vita e anche questa straordinaria cultura della morte, che invece noi non abbiamo più. La morte per noi è il grande rimosso e invece noi, grazie a questa necropoli, a questa cultura, a questa valorizzazione, se così posso dire, della morte, della mortalità, del limite umano, noi possiamo ancora imparare qualcosa, ancora vedere qualcosa. È la necropoli che è rimasta, sono le pitture rupestri, questo è ciò che è rimasto, non è rimasto altro, sono rimasti gli utensili della vita quotidiana, le piccole cose, ci raccontano un'epoca e noi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare una grande attenzione. Io so dalla bravissima dottoressa Varroni, che ringrazio, che ogni tanto mi rifila delle cartuccelle piene di numeri, che io patisco un po', ma poi alla fine capisco, dentro questi numeri si parla di 20 milioni di euro che sono stati maneggiati in questi anni per questi luoghi e altri soldi arriveranno dal POR. Io ho imparato che non si può parlare d'arte senza parlare di denaro in questa nuova fase della mia vita, per cui ho cercato di vedere che cosa si è fatto con questi soldi. Naturalmente 10 anni vogliono dire 9 prima di noi, poi siamo arrivati noi, di quelli sono più consapevole, di quelli prima non so, però ho visto delle cose, ho visto sia le installazioni e l'utilizzo delle nuove tecnologie per ricostruire una realtà virtuale e aiutare a allargare il turismo, aiutare anche un turismo più elementare, magari più giovanile, che ha bisogno di questi nuovi supporti per capire fino in fondo il pregio di un luogo, di un'opera. Ho visto fatte tante cose, grandi ma anche umili, come rifare una strada, levare la sterpaglia, mettere in sicurezza, fare i cartelloni, quindi rendere materialmente agibile un luogo che è un luogo dell'immaginario ma è anche un luogo reale. Quindi tante cose sono state fatte ed è bello vederle, è bello anche percorrere una strada nuova che renderà più facile l'accesso a un luogo. Per il futuro io penso che dovrebbe essere compito di tutti noi lavorare alla comunicazione, costruire una leggenda attorno a questi siti, ma non per attirare il turismo, che può sembrare una cosa un po' da furbetti, no, proprio per condividere col maggior numero possibile di persone la bellezza e l'importanza di questi luoghi. Metterli a sistema è importante, coordinarli, fare in modo che ci sia un punto di informazione centrale che mentre sei qui ti dice cosa puoi andare a vedere a Vulci o che cosa sta succedendo a Tarquinia. E poi anche, mi sembra una cosa molto importante e forse più attinente al lavoro dell'assessorato in cui sto io, un modello di rapporto tra spettacolo e bene culturale. Noi quest'anno abbiamo riaperto il Festival Internazionale di Villa Adriana, è stato un grosso sforzo perché le nostre condizioni economiche non sono floride ed è un festival costoso. Ce l'abbiamo fatta e siamo contenti perché abbiamo acceso una luce sull'altro sito UNESCO. Io penso che questo vada fatto anche qui, anche a Cerveteri di Tarquinia, anche a Vulci faranno un festival musicale dall'1 al 18 agosto, è già un modo, ma moltiplicare l'offerta di spettacolo, di cultura intesa come prodotto culturale, in maniera che questo diventi lo straordinario fondale di straordinari spettacoli e le due straordinarietà si possano illuminare a vicenda, traendo vantaggio l'una dall'altra. Penso che dovremmo investire in questa direzione, fare sistema, fare spettacolo e creare la leggenda di questi luoghi.
Grazie assessore, insomma sappiamo che lei ci ha insegnato quanto la letteratura può essere un veicolo, quindi sicuramente questo è un canale importante. Io, prima di passare la parola al nostro Presidente, vorrei salutare due sindaci che sono arrivati, il sindaco di Fiumicino Estrino Montino e il sindaco di Civitavecchia Cozzolino. È un grande onore avervi qui, anche perché siete le due città grandi del nostro litorale, quella che ospita l'aeroporto e il porto, quindi diciamo voi avete l'incoming e noi siamo pronti a mettervi a disposizione il sito per far sì che i vostri turisti possano passare da noi. Grazie per essere qui.
Bene, grazie e innanzitutto ovviamente complimenti e davvero tutto il sostegno possibile al sindaco Pascucci, alla sua squadra, a Lorenzo, ma a un'amministrazione che ce la sta mettendo tutta e che oggi, come avete sentito, ha anche intorno il calore e il sostegno del territorio, rappresentato da città che anch'esse ospitano spesso delle meraviglie straordinarie. Però, come è stato detto, oggi siamo qui, c'è un'amministrazione, c'è un sindaco che secondo me Pascucci ha uno di quei primati, credo, del mondo, del tempo quasi inesistente che intercorre tra ottenere qualcosa e fare la domanda per chiedere subito qualcos'altro, che è una cosa rara, c'è una concorrenza, che è un aspetto, devo dire, qua vedo altre a proposito di piste ciclabili, Esterino, ok, però è una bella gara e c'è una gara che è giusta, perché le principali vittime di anni di tagli ai trasferimenti agli enti locali, io credo, sono stati innanzitutto i sindaci e le amministrazioni comunali, che a parte gli scherzi si trovano proprio nel punto di frontiera tra la rappresentanza dello Stato e le domande dei cittadini e che quindi spesso sono i mediatori del rapporto tra cittadini e Stato e fanno di tutto per offrire comunque il volto dell'efficienza e soprattutto della copertura di diritti. Perché oggi, a mio giudizio, è una giornata importante per Cerveti ma anche per l'associazione? Perché uno dei punti di forza dell'Italia siete voi, le città che rappresentate, i luoghi che in qualche modo sono stati onorati ad avere questo riconoscimento dell'UNESCO, che non dà nulla per nulla. Avete visto alcuni giorni fa la minaccia di riaprire il dossier su Venezia e quindi di un'istituzione mondiale che non regala nulla e che anzi osserva se si è coerenti e nei confronti del quale noi ci siamo rivolti con la Presidente della Toscana e il Presidente della Toscana e la Presidente dell'Umbria per proporre la Valle dei Calanchi dove c'è Civita di Bagnoregio come nuovo possibile sito UNESCO. Ma qual è la cosa importante dell'associazione? Che purtroppo l'Italia, che ha questi picchi di meraviglie, ha un sistema fragile in tanti campi, ma anche e soprattutto nel campo della rete, della tutela, della promozione e del sistema della mobilità o del sistema della promozione. L'associazione, quindi, in maniera davvero intelligente, ha promosso una forma di sistema che non è stata utile solo a voi per essere in relazione con altri siti UNESCO, ma che ha contribuito e dovrà contribuire sempre di più a stimolare tutti, il sistema paese, ad essere più sistema e a rendersi conto di quanto questa ricchezza del territorio oggi è un patrimonio indispensabile all'Italia. Dice, è sempre stato così, sì, ma oggi lo è ancora di più, perché il tema italiano in questo momento storico è capire come e se è possibile riprendere una fase di sviluppo economico, sociale e produttivo del nostro sistema paese. E noi ci dobbiamo mettere in testa che un vecchio modello di sviluppo che ha creato nella fase storica precedente lavoro e benessere è finito, non tornerà più e per alcuni aspetti meno male che è finito, perché era fondato in gran parte sulla distruzione del pianeta. E quindi dobbiamo totalmente collocare la testa, il cervello e le energie nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo del paese che riprenda a creare e a dare speranza alla nostra comunità. E perché il territorio, l'arte, la cultura, i beni ambientali sono un fulcro centrale? Perché noi siamo entrati in crisi, perché il modello produttivo italiano non produce più a sufficienza i beni che il mondo consuma. Non abbiamo investito nel passato in ricerca, non abbiamo investito nelle università, non abbiamo investito in tecnologie, e se 30 anni fa la musica in Europa si ascoltava su beni di consumo prodotti sulla Tiburtina che si chiamavano Grunding, Voxon, Autovox, le mie figlie, io, voi, i vostri figli e i vostri nipoti oggi consumano cultura musicale o cinematografica, nessuno, su manufatti pensati, brevettati o comprati in Italia, ma in altri angoli del mondo, in paesi anche più piccoli, ma che in maniera intelligente nel corso del tempo, a differenza nostra, hanno tagliato magari delle spese, ma mai in scienza, ricerca, università. E quindi il nostro apparato produttivo è morto di pigrizia e nel non aver capito che l'innovazione imponeva a tutti di correre. E i beni di consumo consumati nel mondo oggi sono beni di consumo non prodotti da noi e sono peraltro cambiati. 30 anni fa il bene di consumo più importante del pianeta era l'automobile, oggi è il telefono cellulare. A Cerveteri 30 anni fa il 90% di un'assemblea come questa aveva di proprietà un bene di consumo ai vertici del mondo, Made in Italy, oggi in questa sala non so quanti, forse lo 0,5%, mentre tutti probabilmente hanno un cellulare o un touchscreen, lo hanno prodotto, brevettato o fabbricato in Italia, addirittura a volte neanche in Europa. Quindi noi abbiamo un problema che non è di poco conto e questo ha provocato quel crollo di capacità di produrre ricchezza, in Italia anche di una distribuzione diseguale nel costo di questa capacità di produrre ricchezza, che ha provocato nel nostro sistema paese innanzitutto paura, nervosismo, spesso rabbia, e rabbia anche perché la classe politica invece di affrontare questi nodi si è ripiegata nella difesa di se stessa e non ha avuto né la forza, né l'intelligenza, né il coraggio di dire c'è un problema, dobbiamo cambiare. Per noi cambiare è credere in un nuovo modello di sviluppo, perché invece, malgrado tutto e malgrado appunto questa crisi del produrre strutturale, ci sono grandi potenzialità. Primo, perché nel mondo è cresciuto il numero di individui che viaggia, che cerca e che consuma. Consuma nel termine non di distruzione, ma la Cina, l'India, la Russia, i paesi arabi, l'America Latina ci dicono anche che sì, noi siamo in Europa a crescita zero e noi meno qualcosa, ma in realtà ci sono paesi che da 10 anni producono il più 5, più 6, più 8, più 12% di PIL, cioè ci sono masse sterminate di donne e di uomini, 80-100 milioni, che pongono al pianeta anche nuove domande, che noi dobbiamo indirizzare perché non tutti possiamo consumare come si consumava prima, altrimenti il paese brucia, ma molti di questi, moltitudine di centinaia di migliaia di persone cercano quello che noi abbiamo, cercano il gusto, la bellezza, l'arte, la cultura, l'enogastronomia di qualità. Io vengo ora questa mattina da Castiglione in Teverina, dove nel Museo del Vino, che abbiamo aperto sempre con fondi europei qualche settimana fa, abbiamo riunito per la prima volta tutti i produttori che stanno negli stand del Lazio di Vinitaly e di Cibus per aprire una strategia di promozione sulla enogastronomia di qualità della nostra regione, ma perché lì c'è un mondo che chiede quello che noi abbiamo. Il problema siamo noi che non siamo arrivati pronti a questo appuntamento per sentirsi e intercettare questa grande ricchezza. E c'è sugli aerei del mondo un altro mondo che viaggia, e decide dove atterrare. Chiaramente però non solo se c'è il sito UNESCO, ma se intorno al sito UNESCO c'è un sistema territoriale competitivo ed ecosostenibile in grado di intercettarlo. Ed è questa l'altra grande rivoluzione. Cambiare modello di sviluppo significa che se qualcuno 30 anni fa in Germania o in America si comprava la Fiat, scusate la parola, ma non gliene fregava niente del luogo dove la Fiat veniva prodotta o il tiradischi Autovox, perché il tema del giudizio sul suo ascolto era capire se la macchina funzionava e se la musica sul grounding o la televisione si vedeva bene. Lì si fermava l'esigenza. Perché cambia tutto scommettere in una potenzialità di temi come questi? Perché l'oggetto siamo noi. Sono le nostre strade, i nostri borghi, i nostri treni, il nostro modo di muoversi. E quindi non si può dire, oh, diamo una spolverata e siamo i più fighi del mondo, i turisti, il mondo della cultura. No, perché accanto ad esso ci vuole un sistema territoriale che impone una rivoluzione nell'idea di ripensare nel rispetto del territorio, il territorio stesso, e quindi promuoverlo. Questa è una grande opportunità se ci crediamo e se orientiamo le risorse. E terzo, è più facile farlo che 10 anni fa. Oggi celebriamo i 10 anni di Cervetri. Se partiamo da 10 anni fa, quindi non 100 anni fa, oggi rispetto a 10 anni fa, è vero che ci sono meno risorse economiche, ma in realtà la rete, il livello di conoscenza, il livello di informazione, il livello di dire in questo istante a un ragazzo di New York o a un ragazzo di Berlino e fargli allevare un messaggio sul sito UNESCO di Cervetri è immensamente più semplice che 10 anni fa. E noi non possiamo non vederlo questo. Ci sono, come ahimè, per chi non lo è, ragazzi di 20 anni che in 7 giorni diventano miliardari perché attraverso la comprensione del fatto che la vera novità degli ultimi 20 anni è che siamo legati da un sistema di relazioni immensamente più quotidiano di quello che c'era 10 anni fa, costituisce un valore. Il problema è che noi su queste autostrade dell'informazione ci dobbiamo stare con una cultura nuova, ci dobbiamo stare ad esempio con la cultura che questi oggetti impongono alla nostra vita. Qual è la differenza tra un oggetto come questo, tra quando c'era e quando non c'era? Che prima tutti gli oggetti di consumo erano monouso, la penna serviva per scrivere, l'orologio serviva per sapere l'ora, il telefono serviva per telefonare, la macchina serviva per spostarsi, il bigliettaio serviva per comprare il biglietto. Oggi non è più così. L'altra cosa da capire è che la grande rivoluzione della comunicazione e della rete, che ha imposto, e tanti privati nel mondo l'hanno capito, l'idea dell'oggetto monofunzionale, perché oggi in America l'85% degli adulti ha un orologio al polso, solo il 20% dei giovani. Perché? Perché non c'hanno i soldi? No, perché già addirittura l'orologio non è diventato un oggetto di consumo come lo era per i nostri padri. Perché? Perché è inutile, perché loro la sanno, e la sanno per mille modi, perché insieme alla loro vita viaggia uno strumento che offre pluriservizi e che quindi aumenta la mia capacità. E oggi con questo oggetto o con altri oggetti scrivo, guardo l'ora, telefono, mando messaggi, vedo un film, vedo uno spot su Cervetri, e quindi c'è una capacità di promozione per cui lo spot, se arriva, e Bastianelli in questo è un gigante che sta rivoluzionando il circuito del turismo regionale, per cui noi per esempio per la prima volta il nuovo sito del Lazio del turismo, visitlazio.com, che ha sostituito quello che c'era, perché noi avevamo qui abbiamo i siti UNESCO, ma avevamo un sito del turismo del Lazio che era indigitabile per qualsiasi lingua del mondo, perché era ilmiolazio.it, difficile per un italiano, impossibile per un inglese, perché come fa un inglese a digitare? E siamo su tutti i social network e si vede come il volume cresce. E quindi noi dobbiamo scommettere in questo connubio, e cioè nella comprensione che il vecchio modello di sviluppo è morto, non tornerà, meno male; secondo, che ne dobbiamo costruire un altro; terzo, che è assolutamente possibile, perché non siamo nel deserto, siamo in Italia e siamo nel paese che ha i beni che possono intercettare una nuova disponibilità e ricchezza che c'è nel mondo, e un uso intelligente dell'innovazione ci permette di stare più in rete, chiaramente riempiendo questi luoghi di contenuti. La cosa che ha detto Lidia Ravera del Festival di Tivoli, o del fatto che sta partendo la campagna regionale Live in Lazio, cioè degli spettacoli dal vivo nel Lazio, non sono cose banali, primo perché non c'erano più, perché la regione era distrutta e non avevamo neanche i soldi per fare un concertino con la fisarmonica, adesso abbiamo rimesso in bilancio tutto, ma soprattutto perché vedrete che Live in Lazio, dietro all'evento culturale c'è sempre dietro un luogo, un cibo, un vino, un olio, un territorio che si autopromuove. Ecco perché l'associazione è importante, perché in qualche modo è una di quelle reti che amministratori e cittadini nel corso degli anni, in assenza di questa consapevolezza, però in qualche modo avevano visto prima, e forse avete visto prima perché avete vissuto sulla propria pelle quando i turisti giapponesi o cinesi passavano davanti ai vostri uffici, dite, vede, tra l'altro pensate, chiudo poi, se andate a Civita di Bagnoregio, che è un posto abbastanza sperduto, ci vogliono 2 ore da Roma, ma che è un posto meraviglioso, trovate innanzitutto turisti giapponesi. Cioè, perché giapponesi? Ma in un numero spaventoso, spaventoso i giapponesi, perché un grandissimo disegnatore di cartoni animati giapponesi lo ha preso a modello quando fece quel famoso cartone animato, Il Castello, non mi viene il nome. E da quel momento è bastato un cartone animato per aumentare dell'800% la visita di turisti giapponesi che partono dal Giappone, scendono a Fiumicino e vengono in Italia per andare in quello sputo di terra di Civita di Bagnoregio. Questo per confermare quanto dobbiamo innovare. Quindi, perché ho detto queste cose? Perché noi ovviamente ci stiamo, siamo stati a fianco di questo territorio, dei territori di questa parte del Lazio e di tutto il Lazio, nella forme più vicine possibili, riconoscendo un grande patrimonio, ma soprattutto con la forza e l'energia per dire che se innoviamo si può vivere una nuova stagione anche dell'Italia e di questi siti, perché è vero tutte le cose sui bilanci che calano, ma mai a distrarsi che dal fatto e non ricordare il fatto che in realtà abbiamo più opportunità che tanti anni fa, e che io mi auguro Expo 2015 possa rappresentare l'anno e l'opportunità anche di un rinascimento italiano. Questo non lo farà mai un sindaco da solo, un presidente da solo, un assessore da solo, un comune da solo. Lo possiamo fare insieme come sistema paese se ci crediamo, e questa vostra associazione è stata un po' un simbolo di coloro che ci hanno creduto per prima. Voi siete stati degli illuministi, oggi siete non tanto degli illuministi o solo degli illuministi, ma delle persone che con molta umiltà possono dire: noi l'avevamo detto, adesso brutti testoni, diamoci tutti da fare, detto a noi ovviamente. Grazie.
Allora, ringrazio il Presidente, ci spostiamo a questa inaugurazione della strada che porta alla Necropoli. Io ringrazio i sindaci dei Comuni UNESCO che sono ancora con noi e chiedo, se è possibile, un applauso finale ai nostri assessori, perché io poi sono qui, ma Lorenzo Croci, Andrea Mondola, Francesca Pulcini, Francesca Cennerilli e il nostro vice sindaco Giuseppe Zito, che fanno il lavoro duro e magari non compaiono qua.